Bene, cari fratelli, oggi leggiamo, perché leggiamo da Matteo, il Vangelo di Matteo, capitolo 14, dal 13 al 21. Cercheremo di capire cosa vuol dire una Chiesa unita in un unico corpo, come qualche preghiera ho sentito, la preghiera di Enrico che parlava della gioia di quando le persone, i credenti, si trovano insieme. E capiremo la natura di questa gioia, come deve essere. Lo spero con l'aiuto del Signore. Allora, c'è qualche...
È solo quella la lettura, Ale?
No, c'è questa, sì, è vero. Allora, il 14, dal 13 al 21, poi andiamo a Lettera agli Efesini, capitolo 2 dall'8 al 10, poi dal 13 al 14 e poi Efesini 4 1 6. Queste sono le letture.
Grazie.
E quando Gesù ebbe udito ciò, partì di là su una barca e si ritirò in disparte in un luogo deserto. Le folle, saputolo, lo seguirono a piedi dalla città. E Gesù, smontato dalla barca, vide una grande folla e ne ebbe compassione. Ne guarì gli infermi. Poi, facendosi sera, i suoi discepoli gli si accostarono e gli dissero: questo luogo è deserto ed è già tardi. Licenzia dunque le folle affinché vadano per il villaggio e comprarsi da mangiare. Ma Gesù disse loro: non è necessario che se ne vadano, date voi a loro da mangiare. Ed essi gli dissero: noi non abbiamo qui altro che 5 pani e 2 pesci. Ed egli disse: portatemeli qua. Comandò quindi che le folle si sedessero sull'erba, poi, presi i 5 pani e i 2 pesci, alzati gli occhi al cielo, li benedisse, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli alle folle. Tutti mangiarono e furono saziati, poi i discepoli raccolsero i pezzi avanzati in 12 ceste piene. Ora, coloro che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne. I bambini. Amen.
Adesso leggo i versetti di Efesini 2, dall'8 al 10, e dice così: voi infatti siete salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non per opere, perché nessuno si glori. Noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato affinché camminiamo in esse. Teniamo presente, siete salvati per grazia, non viene da voi, è un dono di Dio. Noi infatti siamo opera sua. Facciamo le opere che il Signore ha precedentemente preparato affinché camminassimo in esse. Poi vedo ancora il 13 e 14. More in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete stati avvicinati per mezzo del sangue di Cristo. Egli infatti la nostra pace, colui che ha fatto dei due uno e ha demolito il muro di separazione.
Io dunque, il prigioniero per il Signore, vi esorto a camminare nel modo degno della vocazione a cui siete stati chiamati, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni e gli altri nell'amore, studiandovi di conservare l'unità dello spirito nel vincolo della pace. Vi è un unico corpo e un unico spirito, come pure siete stati chiamati nell'unica speranza della vostra vocazione. Vi è un unico Signore, un'unica fede e un unico battesimo, un unico Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in voi tutti. Amen.
Vi è un unico corpo, un unico spirito, un'unica speranza, un'unica fede, un unico battesimo. Sappiamo che il battesimo è quello dello Spirito Santo, non è il gesto di immergersi nelle acque battesimali. Come lo dice anche la scrittura nel Vangelo di Giovanni, lo spiega molto bene questo. Allora, tornando al capitolo di Matteo, quando Gesù fa la moltiplicazione dei pani, accomodatevi. Cos'è che può saltare subito all'occhio? Che Gesù ha compassione delle folle e guarisce tutti gli infermi. Subito dopo i suoi discepoli si avvicinano e cosa fanno? Vogliono spiegargli, visto che era sera ed era in un luogo desertico, cosa c'era da fare, che doveva licenziare le folle, perché lì non c'era da mangiare, essendo nel deserto. E questa è, diciamo, è la praticità umana. Però Gesù cosa dice? Forse loro non avevano. Gesù gli dice: non è necessario che se ne vadano, date voi a loro da mangiare. Purtroppo i discepoli probabilmente non avevano ancora compito pienamente chi avevano assieme in quel momento. L'uomo, su questo anche per i credenti, soprattutto vero, vede sempre solo l'aspetto materiale delle situazioni in cui si trova e insegna e dispone i compiti perché questa è l'unica cosa che riesce a vedere e a capire per natura. Però c'è una realtà molto più profonda che la realtà spirituale di Dio a cui noi siamo chiamati ad aderire pienamente con la nostra vita. E quindi non deve essere una chiesa di credenti in Gesù, non deve comportarsi in questo modo come hanno fatto i discepoli che dispongono a Gesù cosa deve fare. Dicono devi licenziarli, devi mandarli a prendere pane perché qui non c'è niente, non possiamo. Perché il credente sa che Dio è in grado di provvedere a tutto, sia ai bisogni materiali, un vero credente, sia ai bisogni spirituali. E cerchiamo di capire più a fondo cosa significa questo. I discepoli si avvicinano a lui e gli dicono: noi abbiamo solo 5 pani e 2 pesci, e gli dicono quello che hanno, e comunque il Signore gli comanda di portare a lui quello che hanno e di non preoccuparsi. E cosa fa Gesù? Riceve quello che gli danno, i 5 pani e i 2 pesci, comanda alle folle di sedersi, di accomodarsi, e alza gli occhi al cielo, e nel ringraziare il Padre, nello stesso momento distribuisce da mangiare a tutte le persone presenti, e dice che più di 5.000 persone furono saziate, e si avanzarono talmente tanto da mangiare, che fu raccolto in 12 ceste. E sappiamo che altri versetti della Bibbia ci insegnano questo, ne cito ad esempio solo uno, in Malachia 3:10 dice: portate tutte le decime alla casa del tesoro, perché ci sia cibo nella sua casa. Poi mettetemi alla prova in questo, dice il Signore degli eserciti, vedrete se io non vi aprirò le cataratte del cielo e non riverserò su di voi tanta benedizione che non vi sia dove riporla. Oppure un altro, in Genesi 22:14, al monte del Signore sarà provveduto. E possiamo vedere che se leggiamo sempre Matteo 14, subito dopo, c'è l'episodio in cui Pietro cammina sulle acque. E Pietro cammina sulle acque perché Gesù lo chiama, perché sappiamo che c'era la tempesta, Gesù si era allontanato, loro erano sulla barca in mezzo al mare, e la barca era sbattuta dalle onde, c'è scritto. Alla quarta vigilia della notte Gesù andò verso di loro camminando sul mare e loro si spaventano perché non lo riconoscono, pensano sia un fantasma, perché in mezzo alla notte, la quarta vigilia mi sembra sia alle 6 del mattino, proprio dalle 3 alle 6 del mattino, secondo come contavano il tempo all'epoca. E si spaventano perché credono Gesù un fantasma e poi Pietro gli dice: se sei tu, comandami di venire da te. E Gesù gli disse: vieni, vieni Pietro. E quindi Pietro scende e inizia a camminare anche lui sulle acque. Ma cosa succede? Distoglie lo sguardo da Gesù perché c'è scritto: vede il vento forte ed ebbe paura e comincia ad affondare. E dice: Signore, salvami. Quindi Pietro cosa fa? Quando cammina sulle acque perché tiene lo sguardo su Gesù, e quando affonda perché inizia a distrarsi e a guardare quello che c'è attorno, in questo caso la forza del vento che sbatteva la barca. Questo succede anche nelle chiese, cari fratelli, perché ogni credente si deve muovere per fede, e per muoversi per fede bisogna avere lo sguardo su Gesù. Se noi facciamo un esempio, ad esempio anche terra terra, quando guidiamo la macchina, se man mano che aumenta la velocità, se diamo importanza alle cose laterali, guardiamo a destra e a sinistra, è pericoloso perché rischiamo di perdere il controllo dell'automobile. E lo stesso può essere in modo analogo per la fede, perché se ci distraiamo e non guardiamo al bene primario che è Gesù, non fissiamo lo sguardo completamente su di Lui, sulla sua volontà, sbagliamo. Perché ci muoviamo secondo quello che sono il nostro essere umano, che è pieno di paure, pieno di difetti. Sappiamo che non siamo in grado noi di compiere la volontà di Dio, se non per mezzo del suo Spirito. Infatti in Efesini dice: voi siete salvati per grazia, mediante la fede. Ciò non viene da voi, ma è il dono di Dio. E quindi abbiamo detto che un credente deve muoversi per fede. Uno potrebbe dire: ma in termini pratici cosa significa muoversi per fede? E lo dice anche la scrittura, lo dice. Voi un tempo eravate lontani, ma vi siete stati avvicinati per mezzo di Gesù. Lui è infatti la nostra pace. E Paolo cosa dice sempre più avanti al 4? Io si definisce prigioniero del Signore. Vi esorto a camminare nel modo degno della vocazione a cui siete stati chiamati, con umiltà, mansuetudine, pazienza, sopportandovi gli uni gli altri nell'amore, studiandovi, dice, di conservare l'unità dello spirito nel vincolo della pace. Parla di tutte qualità, di tutti, diciamo che naturalmente non fanno parte dell'essere umano, la pazienza, la sopportazione. E poi cosa aggiunge, se uno va avanti nella lettura? Per giungere all'unità della fede, finché, nel 13, finché giungiamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, a un uomo perfetto, alla misura della statura della pienezza di Cristo. Finché non siamo più bambini, sballottati, trasportati da ogni vento di dottrina, per la frode degli uomini e l'astuzia, ma seguendo la verità nell'amore cresciamo in ogni cosa in colui che è il capo, cioè Cristo. Quindi vediamo che Paolo si definisce prigioniero e definisce Cristo come capo della Chiesa. Anche in altre parti c'è scritto, quando parla della scrittura, quando parla dell'uomo e della donna, definisce Cristo come il capo dell'uomo. Quindi si può ben capire che tutte queste qualità, cari fratelli, hanno qualcosa di soprannaturale, cioè la comunione cristiana tra fratelli in fede non è una caratteristica che possono avere gli uomini quando nascono, è una cosa che si riceve come dono. Perché? Perché è un dono dato dallo Spirito. Perché sappiamo che uno riceve lo Spirito quando si ravvede. Quindi ci sono tutti i passi da fare. Bisogna andare al Signore, essere prima toccati dalla creazione che ci parla di Dio, o dalla parola di Dio che ci viene portata da un'altra persona. Quando uno è toccato, allora si confronta con quello che è scritto. Quando si confronta vede che c'è nulla di buono in se stesso. E allora è lì che lo Spirito del Signore lo spinge al ravvedimento, perché sappiamo che l'opera dello Spirito Santo è convincerci di peccato. Quindi la comunione in una chiesa tra fratelli può essere solo di tipo spirituale, perché è ordinata e comandata da Gesù Cristo stesso. Infatti Paolo lo definisce il capo, cioè Cristo, che e noi sappiamo che siamo il corpo di Cristo. Sia che noi ci troviamo con i fratelli in fede da tanti anni, questo è vero, sia che noi troviamo un'altra persona dall'altra parte della terra credente in Gesù, siamo fratelli con Lui grazie allo Spirito del Signore, perché anche Lui si è battezzato e si è ravveduto, e quindi ha ricevuto questa caparra che è lo Spirito, che gli dà diritto di far parte del corpo di Cristo, che è la Chiesa. Quindi è fratello anche una persona che arriva dal Messico, per dire, se è fratello in fede, cioè ci sono tutti i passi da fare. Ma è una cosa molto, molto profonda e molto importante. E questo, perché diciamo questo oggi? Perché per renderci consapevoli, probabilmente ancora più in fondo, che un cristiano, un credente, non può essere isolato, l'abbiamo detto anche tante altre volte in passato, che i credenti devono vivere con i credenti, perché un cristiano ha bisogno di un altro cristiano per via di Gesù, non perché trova l'altra persona simpatica o perché è un parente e che lo può aiutare, ma solo per via di Gesù. Un cristiano si avvicina a un altro cristiano, si interessa della sua salute, della sua situazione, non per via di rapporti umani e di simpatia, ma sempre per mezzo di Gesù Cristo. È come se lui facesse il trade union, cioè è lo Spirito del Signore che vive nel credente, collega tutti i cristiani nel mondo, e automaticamente i cristiani si possono confrontare con altri cristiani, ma solo grazie a Gesù, che ha dato la caparra dello Spirito. E poi un'altra cosa molto importante è che dobbiamo essere ben consapevoli che se siamo in pace col Signore, quindi siamo credenti, e c'è scritto che chi crede passa dalla morte alla vita, e quindi se Gesù è morto e risuscitato e sta alla destra del Padre, c'è scritto che Gesù, la morte non ha potere su di lui, vivrà in eterno. Anche i cristiani che fanno parte del corpo di Cristo vivranno in eterno. E quindi la nostra consolazione è che tra credenti ci si vedrà sempre nell'eternità e potremo gioire della presenza del Signore per sempre. E questo che ci deve attirare molto di più che le pene dell'inferno che ci devono allontanare dal peccato. Per questo che si dice avere lo sguardo su Gesù. Abbiamo letto l'altra volta in Apocalisse quando dice che vedremo chi vedrà Gesù come tuo giudice, è una cosa tremenda. Poi sappiamo che c'è scritto lì, vi sarà pianto e stridor di denti. Però questo è per gli increduli. Se uno si reputa ed sa di essere cristiano, lo sa perché ha fatto pace con Dio, e questa pace lui la sperimenta giorno per giorno nella lettura quotidiana della sua parola, nella speranza che gli viene dalla lettura della parola, nella consolazione, nella forza che gli dà. Abbiamo parlato l'altra settimana che il credente deve essere fiero di che è stato chiamato dal Signore, e questo gli deve dare forza anche nel confronto, gli dà autorità nel confronto delle altre persone che non credono, ma un'autorità sempre spirituale. Quindi siamo dobbiamo essere proprio consapevoli che tutte queste nostre, diciamo, queste nostre riunioni, gli incontri che facciamo, gli agape, sono tutti volti e sono tutti grazie alla presenza di Gesù che è morto e salito sulla croce 2000 anni fa ed è risuscitato. Solo per questo noi possiamo ritenerci fratelli. Non perché siamo parenti o siamo amici o abbiamo degli interessi comuni. Infatti, ogni credente vero sa che la parola di Dio proclama che nell'uomo non c'è alcun bene, che è colpevole e riconosce che in lui non vi è giustizia alcuna. Non si fonda più su quello che sa. Infatti qua abbiamo letto, salvati per grazia, ciò non viene da voi. Perché nessuno si glori, noi infatti siamo opera sua. Quindi ogni credente sa che in lui non vi è giustizia alcuna, non si fonda su quello che sa, ma su quello che viene da Dio, quindi dall'esterno di lui. Quindi vedete come la scrittura e la Bibbia, gli insegnamenti biblici sono completamente scollegati dalle dottrine umane, sono proprio come due binari separati che vanno in direzioni opposte. La dottrina e la filosofia degli uomini ritrovano le qualità nell'uomo e grazie a queste qualità possono fare, possono migliorare il mondo, cambiare il mondo, fare le associazioni. Invece il credente non è così. Il credente sa che non può contare su di sé, ma può contare solo sulle benedizioni che possono arrivare dalla parola del Signore. Quindi, la fame e la sete di un vero credente lo spingono a desiderare continuamente la parola di Dio, che è quella che abbiamo letto stamattina, che è quella che leggiamo, che è l'unica cosa che ha potere di redimerlo e di cambiargli la vita. Però ecco, solo un piccolo inciso. Quando ieri leggevo per preparare queste riflessioni, e poi ho tratto spunto anche da alcuni studi che ho trovato di credenti, che credo siano molto seri, perché sono stati anche, qualcuno conosciuto, qualcuno un po' meno, comunque sono molto attaccati a quello che dicono le stesse cose che diciamo noi, che sono credente dal 2008, quindi ho sempre sentito queste cose, e quindi anche questi fratelli dicono le stesse cose, perché lo spirito è unico. Ebbene, cosa dicevano? Quando si legge la parola del Signore, non bisogna leggerla con superficialità, ma bisogna fermarsi proprio. È proprio uno studio. Cioè, se tu sei interessato a una persona, la accogli, la fai star comodo, ti preoccupi di lui, hai tutte le attenzioni, è così per la parola del Signore. Se siamo attirati da quello che ci perviene a noi attraverso la lettura, dobbiamo sederci con calma, leggerla, rifletterla, soppesare quello che leggiamo, non leggere un capitolo in 10 minuti, magari leggi 6 versetti, ci metti mezz'ora, perché devi capire quello che dicono, cercare di capire, perché capire è già un passo che senza l'aiuto del Signore non possiamo fare. Cercare di capire quello che c'è scritto, proprio solo in termini pratici quello che si è scritto. Poi il significato che vuole avere il Signore Gesù quando parla attraverso le parabole, cosa vuole farci capire, cosa vuole insegnarci, quindi l'insegnamento. E poi dopo, questo insegnamento, cosa significa per me, per la mia vita? Io sono in linea con quanto c'è scritto, oppure ci sono delle cose che stridono molto? Per quello che c'è scritto, Gesù diceva: chi vuol venire dietro a me rinuncia a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Rinuncia a se stesso vuol dire rinunciare alla propria indole carnale, quello che tu naturalmente faresti, che ne so, andrei a mangiarmi 10 pizze o andare al cinema tutte le sere. Questo non funziona con la fede, ma non perché quelle sono cose proibite. Il Signore, sappiamo benissimo, l'abbiamo letto tante volte, non proibisce nulla, però ci dice ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa mi è utile per la vita di fede. E poi dice, rinuncia a se stesso, quindi rinneghi la sua natura. Prenda la sua croce. Gesù ha preso la sua croce, come? Lo sappiamo. E noi qual è la nostra croce? La nostra croce vuol dire che se il Signore permette che a noi succedano delle cose che non ci fanno piacere, che sono faticose, dolorose, forse probabilmente quella è la strada per cui dobbiamo passare. E questa è la volontà del Signore. Quindi prendere la propria croce vuol dire voler fare veramente la volontà di Dio fino in fondo. E mi segua, dice Gesù. Prende la sua croce e mi segue. Quindi seguire Lui. Avere Lui come punto di riferimento all'orizzonte. E non guardare né a destra né a sinistra. Ebbene, questa parola che noi leggiamo volentieri e cerchiamo di studiare, cosa succede? Per quello parliamo di Chiesa. Che questa parola il Signore l'ha messa anche in altri credenti. E vuole anche che la cerchiamo e la troviamo attraverso la testimonianza del fratello. Se non avessimo avuto la testimonianza del caro Ferruccio non saremmo qui oggi, probabilmente. Perché il Signore ha messo in cuore lui certe cose e queste cose sono venute a noi, noi le abbiamo assimilate per fede. Questo che ci ha fatto nascere, ci ha dato una nuova speranza, una nuova nascita. È molto bello anche in Romani 1,17 quando dice: poiché in esso, cioè nel Vangelo, la giustizia di Dio è rivelata di fede in fede. Cosa vuol dire? Perché dice: io non mi vergogno del Vangelo, Paolo che parla. Perché in esso, cioè nel Vangelo, la giustizia di Dio è rivelata di fede in fede. Parla della fede come di una staffetta. Uno è come chi porta l'acqua quando sei nel deserto. I portatori d'acqua portano l'acqua e la danno all'altro. E l'altro dall'altro. E di fede in fede è questo. Vuol dire che i credenti si parlano della parola del Signore l'un con l'altro. Per questo ogni cristiano non può vivere isolato da altri cristiani. Perché solo così può avere incoraggiamento, confronto, consolazione, esaminarsi anche nei confronti, di sicuro l'esame principale è nei confronti della parola del Signore. Però se c'è un fratello che cambia vita, uno si fa due domande: perché ha cambiato così tanto la sua vita, in meglio, è diventato una nuova persona? Perché si fa queste domande? Perché ti confronti con lui, con la realtà di una vita vera che è vissuta in fede, secondo la fede. Allora questo ti può far crescere. Non vogliamo stare indietro, vogliamo anche noi. E quindi ci diamo da fare per poter recuperare e rientrare in carreggiata. Questo, cari fratelli, è il solo fondamento del desiderio cristiano di stare insieme. Poi leggiamo che l'unica vera pace, infatti, Egli la nostra pace, perché l'unica vera pace tra gli uomini si realizza in Gesù Cristo. C'è scritto: Egli è la nostra pace, se no c'è solo conflitto e carnalità tra gli esseri umani. Appartenere a Cristo significa rinunciare a se stessi, come ben detto. Senza Gesù Cristo non c'è pace tra Dio e gli uomini e non c'è pace neppure tra uomo e uomo. E senza Cristo, una cosa importantissima, non possiamo conoscere Dio e neppure il nostro fratello. Perché è il nostro stesso io che ci sbarra la strada, che ci impedisce di conoscere gli altri. Perché noi siamo accecati dal nostro io e quindi... Perché la cosa bella della fede vera, la cosa meravigliosa, è che noi non ci confrontiamo tra di noi per dire: tu sei più alto, lui è più basso, l'altro ha la camicia blu, e quindi è meglio se hai la camicia blu. Ma noi ci confrontiamo con la santità di Dio. È quello che ci fa sentire umili. E quindi ci fa avere pazienza nei confronti del fratello, che magari carnalmente è indisponente. Ti verrebbe voglia... Io tante volte ho perso la pazienza con mio fratello, per dire... E riconosco che non è una bella cosa da credente. Anzi, è una cosa di cui mi vergogno. Però è successo, quindi Questo ci deve far riflettere con me, perché poi dobbiamo sapere, cari fratelli, che Cristo è morto anche per quelli che non sono credenti. Se noi invalidiamo una testimonianza, come possiamo, magari potevamo essere noi, diciamo, il mezzo per cui la parola del Signore è arrivata alla persona. Però con la nostra cattiva testimonianza abbiamo invalidato questa cosa. Sappiamo che il Signore può tutto, quindi c'è scritto che può far diventare dalle pietre dei figli, può suscitare dalle pietre dei figli di Abramo. Però dobbiamo riflettere a fondo su quando magari ci manca la pazienza. Quindi noi possiamo arrivare a conoscere le altre persone solo grazie a Gesù, perché gli diamo il tempo alle altre persone che si esprimono. E lasciamo il tempo ad ogni persona, perché il Signore lascia il tempo ad ogni persona. A una persona c'è un tempo di un certo tipo, a un'altra di un altro tipo. Non siamo noi che dobbiamo trarre le conseguenze e quindi giudicare. Capite? Quindi, cari fratelli, la comunione cristiana, quella vera, quella che si basa sullo Spirito del Signore, non ha nulla di mentale o di carnale, è solo una comunione spirituale. E se ci muoviamo per lo Spirito, noi che ci definiamo credenti, sopportiamo pazientemente le offese di un altro fratello, nella speranza che gli conceda, il Signore conceda a questo fratello di ravvedersi. È scritto qui: sopportandovi gli uni gli altri nell'amore, con umiltà, con mansuetudine, con pazienza, studiandovi di conservare l'unità dello spirito nel vincolo della pace. Studiandovi vuol dire che, altro che dire sì, adesso lo faccio, vuol dire studiando, vuol dire che ti devi mettere lì con impegno. Impegno per conservare l'unità dello spirito nel vincolo della pace. Quindi se non c'è pace vuol dire che non c'è neanche spirito. Per questo nella Chiesa, come ci ha insegnato in passato il nostro conduttore, non possono esistere amicizie particolari, perché queste hanno una natura che è solamente carnale, che non si addice a chi si professa una nuova creatura. E, cari fratelli, una cosa molto importante che credo il Signore mi abbia fatto capire quando leggevo questi scritti e leggevo i versetti, che prima impariamo a scontrarci con i difetti degli altri fratelli, e prima vediamo le nostre mancanze, e prima sopportiamo qualche torto, e prima saremo pronti per la vera Chiesa di Cristo. Prima rinunciamo ai nostri ideali, tra virgolette, cristiani, e meglio sarà per il corpo di Cristo, che è la Chiesa vera. Non c'è nulla di ideali umani nella fede in Cristo, ma Gesù Cristo vivente viene ad abitare nel credente che gli apre il cuore e guarda lui e si ravvede. La Chiesa non è un'associazione. Non c'è democrazia, cioè un governo umano. Non si accorda, come sono soliti dire gli uomini. Non ci si accorda all'interno della Chiesa, come sono soliti dire gli uomini. Troveremo di sicuro un punto di incontro. Non c'è ecumenismo. Non si può comprare un fratello. L'unica via è ci si deve arrendere a Cristo. Si deve arrendere a Cristo, che è Lui il capo. C'è scritto che ogni ginocchio si piegherà sulla terra. Cristo è morto per il nostro fratello e noi siamo stati comprati a caro prezzo. Ma vogliamo farci forse beffe del Signore, che non vogliamo capire, non vogliamo accettare queste cose? Un'altra cosa importante, quando io studiavo si parlava tanto di affinità elettive, che c'erano i romanzi che parlavano, i film. Nella Chiesa di Cristo non esistono queste cose. Queste sono solo cose carnali e fanno parte della brama dell'uomo di possedere un altro uomo, di avere potere su un altro uomo. L'amore di Cristo lascia libero il fratello di andare a Cristo. Non lo attira a sé, alle persone, se no abbiamo una setta, come quelli che si fanno pagare altro che decime e girano con ciampello, perché questo non c'è niente di quello che insegna il Vangelo. Il vero credente lascia che suo fratello vada a Cristo da solo, anzi lo invita ad andare. E questa, cari fratelli, la vera manifestazione dell'amore vero di Dio che è in Cristo Gesù. L'amore sappiamo che non viene da noi, noi non siamo capaci di amare, ma può ricevere solo l'amore di Dio se si arrende a Gesù Cristo e ci si sottomette e se si diventa prigionieri di Cristo, come dice Paolo. Anche qui l'amore di Dio è una cosa che non ha nessuno, non ha niente in comune con l'amore che normalmente pensano gli uomini. Perché l'amore di Cristo di Dio che è in Cristo è un amore pieno di vita, che dà vita, che rigenera, che crea. E quando mai l'uomo è stato capace di una cosa del genere? C'è scritto che Gesù è morto per il suo, è morto quando ci ha fatto grazia quando eravamo ancora suoi nemici. E umanamente dove si trovano cose del genere? E quindi questo volevo dire, che è come se la Chiesa fosse composta da tante cellule che sono libere l'una dall'altra, ma sono collegate dallo Spirito, sono mosse dallo Spirito, che lo Spirito poi è la volontà di Dio che muove le persone. E allora se tutti hanno lo stesso capo, cioè Cristo, la volontà sarà unica, comune, come dicevamo, un unico corpo per crescere alla conoscenza del Figlio di Dio, a un uomo perfetto, alla misura della statura della pienezza di Cristo. Seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa in colui che è il capo, cioè Cristo. Allora la volontà e quello che fa la Chiesa sarà unica. È come un plotone di soldati che si muove tutti in una stessa direzione. Ma perché sono stati cambiati nell'intimo, nella propria natura, non perché ricevono un ordine umano, dire andiamo di là, facciamo questo, facciamo quest'altro. Nella Chiesa di Dio queste cose non esistono. Noi non possiamo fare nulla se non quello che il Signore ci concede. C'è scritto che le opere le ha preparate Lui prima. E quindi la nostra gioia, la nostra sicurezza è che tutte queste cose non dipendono dagli uomini, non vengono da noi, dalle nostre capacità. La salvezza è esterna, no? Viene dall'alto, viene. E quindi è una cosa che noi riceviamo, che possiamo accettare. Il mondo non le può capire queste cose, perché l'uomo, altro che guardare all'orizzonte, guarda proprio solo alle priorità. L'uomo pensa che per stare bene deve mangiare, dormire, bere, vestirsi. Certo che queste cose sono necessarie, perché sennò il corpo deperisce, però Gesù non ci insegna questo. Gesù ci insegna i veri valori, cosa vale veramente la vita, cos'è il nostro tesoro. Quindi spero che abbiamo capito qualcosa in più, cosa vuol dire essere comunità, con ogni umiltà e mansuetudine, dice. Per quello che dobbiamo aspettare il fratello che è indietro, aver pazienza, anche se a volte ti fa passare nervoso. E poi il fratello che non è veramente un vero fratello, se ne va. Perché lui viene per altre cose, le prove della fede, non la fede, viene per interessi carnali, viene per soddisfare se stesso. Quindi per quello che non ci sono i ruoli nella Chiesa, non sono gli incarichi che il Signore dà, ma è Lui che li distribuisce. E sappiate che quando distribuisce un incarico, il Signore sa a chi lo dà, e sa che questa persona può arrivare solo fino a un certo punto. A quel punto lì ne subentrerà un altro. E sa che ogni persona che crede veramente farà quell'incarico nel miglior modo possibile, perché non lo fa per se stesso, perché un credente è vinto dalla causa di Gesù Cristo, è una persona vinta, quindi una persona che si è arresa, è una resa senza condizioni. Beh, sapete, nella guerra ci sono le rese, le paci con le condizioni, tu mi dai questo, io ti do quello. Invece col Signore la resa è senza condizioni. E quando sperimentiamo questo nella nostra vita, veramente troviamo incoraggiamento, rigenerazione dalla sua parola. Ecco, questo è quello che credo volesse dirci il Signore, quindi volevo ringraziarlo per questo.
Amen.